www.redigio.it e la storia continua. Siamo a Legnano, durante la dominazione spagnola. Nel corso del XVII secolo, la vita di Legnano, inserita nel Ducato di Milano, fu caratterizzata dall'influsso della dominazione spagnola, della quale, per molto tempo, è stato offerto un quadro dalle tinte oscure. Non occorre, però, esagerare a far coincidere il vero aspetto del predominio spagnolo con la desolante decadenza, come hanno fatto molti economisti del 1700. Non si vogliono giustificare leggi assurde e autoritarie fatte per non essere osservate, ma non si può disconoscere il tentativo di arrivare alla costituzione di uno Stato moderno, compreso tra il secolo XVI e il XVII, e che Milano si trovi sulla via di questo progetto, teso alla eliminazione dei privilegi corporativistici, tali da strozzare lo Stato e costringerlo a una condizione di costante debolezza, vedi dei Visconti. E questo valga per non esaltare la Spagna, ma per dare al quadro la giusta prospettiva. Quanto alle strutture dello Stato di Milano, esse erano stabilite dalle 9 Costituzioni fissate da Carlo V nel 1541 e rimaste in vigore fino al 1786. E grazie ad esse l'organizzazione centrale dello Stato lombardo risiedeva in Milano, trasformata in un centro amministrativo e consumistico, mentre la Campania non era, se non era un paradiso, costituiva con le sue terre un comodo rifugio per i nobili al riparo delle preoccupazioni cittadine che, oltre a essere un ottimo investimento, di fronte ai quali giocava un ruolo non indifferente la folla anonima dei contadini, dei mezzadri, dei fittavoli, degli artigiani, in grado di fare rifluire i capitali della stagnante economia della città a zone rurali, innervata dalla loro volontà e vivacizzata dalla loro sagacia. La popolazione del borgo di Legnano appariva, dunque, all'inizio del 1600, articolata nel suo assetto costituzionale nei comuni dei nobili e dei salariati da loro dipendenti, abitanti in cascine sparse per territorio, perché l'abitato era legato allo sviluppo della proprietà fondiaria, ai metodi di conduzione e ai modi di sfruttamento del terreno, che richiedevano una costante presenza dell'uomo. Tale distribuzione si protrasse praticamente fino alle riforme teresiane e fu spesso causa di notevoli contrasti sul piano dei reciproci diritti. Ne abbiamo una testimonianza valida attraverso una tendenza di definizioni di privilegi che fu emanata dal Senato milanese il 13 novembre del 1603. Pro nobilus burghi legnani super regulis oterum cum communitate praescriptis per certatum excellentissimum. In seguito a controversie sorte tra nobili e comunità di Legnano, o piuttosto alcuni vecchi sindaci che si attribuivano l'immunità dagli oneri fatti ricadere sui poveri e ignari coloni dei nobili, e sentite le reciproche preghiere avanzate dalle parti perché gli oneri fossero regolamentati, e il Senato divenne un serzatum cortusultum, e in base a questo stabilì che si creassero nuovi sindaci, ma che non si potessero scegliere tra quanti erano debitori della comunità, né i loro figli o fratelli conviventi, per evitare scandali. E per evitare future discordie si diede incarico al senatore Rovida di stabilire delle regole per la divisione degli oneri. Gli amministratori delle comunità dovevano inoltre rendere conto ogni anno dell'operato, perché i poveri, gli orfani e le vedove non risultassero oppressi dai potenti. I nobili, senza pregiudizio dei coloni e dei massari, avevano il diritto di stabilire regole, ma non potevano, in caso di alloggiamento dei militari, gravare sui beni dei cittadini, oltre l'ottava parte del lavoro dei loro possessi. Perciò, l'eventuale distribuzione eccedente della detta parte e incidente sui massari costituiva un aggravio illecito che comportava l'obbligo della compensazione o della restituzione di quanto versato oltre misura. Questo disposto del Senato trovava un precedente in una serie di provvedimenti già presi per Saronno, Varese e Monza. Pertanto il delegato del Senato milanese, vista la distribuzione degli oneri fatta nel borgo di Legnano e udite le parti e i loro procuratori, sentiti i nobili Taverna, Lampugnani, Bismara, Crivelli, Bossi, Fumagalli e Rubè, il prevosto Specio e il greco Donato, ordinò di fare la distribuzione sia degli oneri ordinari che di quelli straordinari e delle altre spese tra nobile comunità. Pertanto, il perito, Francesco Landriano, designato allo scopo, redasse due scomparti, in uno dei quali erano indicati i nobili, nell'altro i capita o le bocche degli abitanti della comunità con i loro beni rurali. I massari dei nobili, a loro piacere, potevano essere descritti per capo, bocche e beni sul rotolo dei nobili, se disposti a pagare con la porzione di oneri.
www.redigio.it e la storia continua.